E infatti abbiamo con un breve anticipo già in collegamento con noi Dario del collettivo di fabbrica GKN. Gli diamo un caldo benvenuto dai microfoni di Radio Blackout. Ciao Dario.
Ciao a tutti e a tutti.
Ebbene, noi abbiamo voluto ospitarti così come rappresentante appunto del collettivo di fabbrica, perché come la maggior parte dei lavoratori che si ritrovano a dover lottare contro Stato e padroni per non perdere il proprio posto di lavoro, alla fine anche voi avete finito per diventare degli esperti rispetto a quello che è un po' appunto tutto il discorso legislativo sulle questioni che vi riguardano, e in questo caso si sta parlando appunto del tema delle delocalizzazioni. Infatti giusto qualche ora fa, se non sbaglio, è passato al Senato con un maxi emendamento alla legge di bilancio questo appunto provvedimento che in teoria era atteso da mesi ed era stato preparato da una, adesso perdonatemi, non mi ricordo, mi sembra Medda, se non sbaglio, comunque vabbè, da un esponente del Movimento 5 Stelle era stato preparato questo testo, diciamo, che già prevedeva delle sanzioni, dei provvedimenti contro le ditte che di punto in bianco decidono di abbandonare appunto il paese per andare a risparmiare sul costo di lavoro in altri, e è passato un emendamento che è ancora più all'acqua di rose rispetto a quello che era stato annunciato, e visto che appunto voi avete anche presentato assieme a degli esperti e degli avvocati una proposta di legge, volevamo un attimo appunto chiedere se potevate darci una mano a capire un po' in cosa consiste questo decreto, diciamo, anti delocalizzazioni. Prego.
Allora sì, in realtà noi abbiamo presentato un progetto di legge anti delocalizzazioni che poi è stato trasformato anche in un emendamento alla legge di bilancio proprio in questi giorni dal senatore Mantero di PAP e da altri senatori e parlamentari. Ma la legge rimane, verrà comunque discussa, semplicemente è stata anticipata con un emendamento, e guarda caso, dopo mesi in cui sembrava che il provvedimento antidelocalizzazione si fosse perso, il governo ha sentito il bisogno di rispondere mettendo in campo un proprio provvedimento. E qua c'è già un fatto, qua c'è una vittoria, noi la dobbiamo cogliere, il fatto che è entrato nel dibattito del Paese il fatto che ci vuole una misura antidelocalizzazioni e che un governo è stato costretto a entrare in dialettica con una vertenza operaia, perché per quanto mi riguarda non era in discussione il fatto che questo Parlamento non avrebbe votato la nostra legge, perché se avessi pensato questo sarei un ingenuo. Il punto era che dopo mesi in cui si discuteva di misure antidelocalizzazioni, noi oggi andiamo a togliere qualsiasi alibi alle forze presenti in Parlamento. Le misure antidelocalizzazioni non ci sono e probabilmente con questo Parlamento non ci saranno mai. Per quanto riguarda quello che è stato approvato, si potrebbe pensare che noi chiediamo 100 e ci è stato concesso 10 e quindi siamo insoddisfatti, ma non è questo il punto. Sarebbe anche nella logica delle cose che uno chiede 100 e riceve soltanto una parte di quello che ha chiesto. No, il provvedimento che ha approvato il governo non è semplicemente insufficiente, va nella direzione esattamente opposta di quello che noi chiedevamo. In primo luogo, definire una delocalizzazione non è semplice, non esiste una definizione di delocalizzazione, infatti noi non chiediamo di fermare le delocalizzazioni in quanto tali, noi chiediamo una politica industriale dello Stato, che è un'altra cosa. Cioè, se le multinazionali scappano, che scappino. Il punto è cosa fa lo Stato che resta. Cioè, il punto è che noi abbiamo presentato una legge che permetteva allo Stato di rendere inefficaci i licenziamenti e contemporaneamente di avere un diritto di prelazione sulla vendita della società e dello stabilimento, e quindi di garantire la continuità produttiva di un'azienda e di uno stabilimento a dispetto della volontà di distruzione dei fondi finanziari delle multinazionali. Quello che fa il governo è creare una procedura per la delocalizzazione, e una volta creata questa procedura i lavoratori e le lavoratrici che si oppongono alla delocalizzazione in realtà sono più deboli, perché si trovano di fronte a una procedura normata per legge che, se l'azienda rispetta questa procedura, come dire, in qualche modo non le puoi obiettare nulla. Ma la cosa poi ulteriormente dannosa è che questa procedura è estremamente debole, cioè viene detto all'azienda di dare un ulteriore preavviso di 90 giorni in caso di chiusura, quindi si evita che l'azienda faccia in qualche modo l'agguato alle lavoratrici e ai lavoratori, ma al contempo in questi 90 giorni l'azienda deve semplicemente presentare un piano di mitigazione sociale, cioè deve semplicemente dire come si rende più soft il licenziamento dei lavoratori, la chiusura dello stabilimento. Quindi è già questa una sconfitta. Per di più, se l'azienda non rispetta questo piano o non lo presenta, deve semplicemente pagare il raddoppio del ticket licenziamento. Cos'è il ticket licenziamento? È una quota, una tantum che l'azienda dà per finanziare la NASPI, la disoccupazione, che è di circa 1.500 euro al lavoratore, e con questo provvedimento, in caso non rispetti il piano, passa a 3.000 euro.
È quasi, perdonami se ti interrompo, sembra quasi una sorta di incentivo, perché alla fine, come dire, è molto più un impegno da parte di una possibile azienda azionista stare dietro un progetto di ricollocazione piuttosto che sborsare 1.000 euro in più al lavoratore alla fine.
Sì, è questo il punto. Cioè, qua la delocalizzazione non viene fermata, qua la delocalizzazione viene oggettivata per legge, e quindi diventa anche più difficile contestarla, paradossalmente. Cioè, la lotta di GKN con questa legge sarebbe stata più difficile, non più facile, perché comunque noi siamo trovati di fronte a una delocalizzazione, abbiamo contestato la delocalizzazione in quanto tale, noi abbiamo impedito lo spostamento dei macchinari, ne abbiamo salvato l'azienda. È notizia di questi giorni che i licenziamenti di GKN sono respinti, che i macchinari rimangono lì, poi ci sono altre difficoltà su cui ora non sto ad entrare, non abbiamo. Ancora vinto nulla, ma con questa legge Merrose era legittimata socialmente a dire: io ti licenzio e rispetto la legge dandoti 4 spiccioli. Questa legge si pone non solo al di sotto della lotta di GKN, ma paradossalmente anche al di sotto degli incentivi dati dalla Whirlpool ai lavoratori. La Whirlpool ha dato degli incentivi per far sì che i lavoratori abbandonassero il proprio posto di lavoro, qua addirittura l'azienda paga una cifra bassissima, quindi viene monetizzata la delocalizzazione, per di più veramente per 4 spiccioli, cioè con 90 giorni di preavviso e 600.000 euro, che non sono veramente nulla per una multinazionale, tu chiudevi GKN, questa è la verità. Poi noi non l'avremmo permesso comunque, avremmo fatto la lotta lo stesso, però partivamo da una situazione più arretrata, non più avanzata. Quindi siamo veramente al paradosso, siamo al 1984 di Orwell, in cui il Ministero della Guerra veniva chiamato Ministero della Pace. La legge antidelocalizzazioni è la legge che oggettiva le delocalizzazioni.
Infatti è paradossale sentire parlare, cioè vedere soddisfatti di questo provvedimento Conte, Letta, cioè non è ovviamente, come hai giustamente detto tu, sarebbe stato da ingenui pensare che sarebbe passato il provvedimento proposto da voi, perché effettivamente non è minimamente in linea politica con questo governo, ma con nessun governo degli ultimi 30 anni in Italia, insomma. Però nel senso, appunto, cioè, come sempre, oltre al danno c'è anche la beffa, no? Perché ci sono persone che osano anche festeggiare, tra virgolette, accogliere in maniera positiva questa schifezza qua, che non a caso infatti è stata accolta bene anche da A me è piaciuta molto i termini che hai usato tu stesso nel discorso di fine manifestazione Insorgiamo a Firenze, nel senso che appunto questi imprenditori piagnucolano, no? E lui appunto, quando già solo era stata paventata l'opzione di questa legge, già piagnucolava preventivamente. Ora hanno fatto esattamente quello che volevano e quindi si è zittito, insomma. Ecco, ma voi che cosa avete delle iniziative che state mettendo in campo in questi ultimi giorni, degli appuntamenti che avete già in calendario?
Allora, come tu hai detto bene, loro piagnucolano, noi invece a volte piangiamo, ma il nostro è un pianto sincero ed è un pianto profondo. Ma noi non piagnucoliamo, non ci lamentiamo, prendiamo atto di qual è la situazione, di quali sono i rapporti di forza. E in questi giorni, a breve, quello che verrà raccontato di GKN è che siamo stati salvati, perché arriverà un nuovo compratore che ci rileverà in continuità produttiva. Noi abbiamo una vittoria da raccontare al paese, perché effettivamente siamo stati due volte sull'orlo dei licenziamenti e due volte li abbiamo respinti. Siamo vivi, siamo in piedi, siamo assolutamente vigili e critici. Detto questo, questa vittoria di GKN viene usata, o verrà usata, questo è un po' un'anticipazione, secondo noi, nei prossimi 2 o 3 giorni, per dire che è tutto finito, che si può tornare a casa. Noi invece non smobilitiamo, perché in realtà non abbiamo mai cessato la nostra mobilitazione, nemmeno quando eravamo aperti, e non piangiamo su quello che il governo dice o non dice, ma lanciamo un nuovo Tenetevi Liberi per marzo. Lo dico ora qua, lo diremo in altre assemblee, Insorgiamo Tour, eccetera. Noi, anche se siamo salvati momentaneamente, non cessiamo la mobilitazione, ma lanciamo un punto di convergenza per tutte le lotte ambientali, sociali, per le altre vertenze in crisi, per lo sgarro che abbiamo subito sulle delocalizzazioni per marzo, e quindi useremo i mesi di gennaio e febbraio per fare altre assemblee, altri giri, altre iniziative che siano pronti a lanciare una mobilitazione per marzo. Con che caratteristiche, con che portata, non lo decidiamo noi, ma lo decidiamo tutti insieme, perché ovviamente noi siamo solo una fabbrica e da soli non possiamo mobilitare migliaia di persone, possiamo solo offrire il nostro messaggio e in qualche modo la credibilità che ci siamo guadagnati in questi mesi per lanciare qualcosa, ma poi sta a ognuno di noi riempirla e farla vivere.
Bene, assolutamente coerente. E invece volevo chiederti un pochettino un parere, una sorta di bilancio, se vogliamo, rispetto a quello che è stato un po' lo sciopero generale del 16, nel senso che era stata una opzione, diciamo, di mobilitazione che avevate paventato, nonché richiesto, anche visto che appunto molti di voi fanno anche parte di CGIL, quindi ci poteva stare appunto come richiesta a questo grande partito. Lo sciopero generale c'è stato, e come è passato, ecco?
Ma se tu hai ricordato il discorso fatto alla fine del 18 settembre, credo che fu allora che noi nominammo per la prima volta lo sciopero generale, e nel farlo non pensavamo fosse una boutade, uno slogan, pensavamo che non esistessero tutte le condizioni, sapevamo che la direzione della CGIL poteva essere costretta allo sciopero suo malgrado, e che il problema per il movimento nel suo complesso non era interrogarsi su che cosa fa la CGIL o su che cosa non fa, ma tenersi pronti per sfruttare tutte le date a propria disposizione. Poi è avvenuto quello che noi avevamo prospettato, cioè che la CGIL ha dato vita improvvisamente a uno sciopero generale, anche un po' frettoloso nella sua preparazione, e tutti noi siamo stati molto deboli nel riempirlo di contenuti e di forza. Detto questo, continuiamo a dire che il tema dello sciopero generale generalizzato, quindi uno sciopero generale che veda convergere in un unico processo non solo le aziende in crisi, ma i precari, le reti di lotta ambientale, la questione di genere, in OTAV, tutti coloro che in questo momento sono lotta e alternativa in questo paese, rimane una prospettiva che non dipende solo da noi, ma che ha come dire, bisogno, che da una parte ha delle ragioni oggettive molto profonde. Quindi noi crediamo in questa prospettiva, riteniamo che questa prospettiva si farà strada nel paese, dall'altra parte ha bisogno anche di un intervento soggettivo, cioè ha bisogno che tutti noi ci mettiamo a lavorare e crediamo in questa prospettiva. Quindi per noi quella rimane la prospettiva. Noi vediamo l'11 ottobre, cioè lo sciopero del sindacalismo di base, e il 16 dicembre lo sciopero del sindacalismo confederale, e il nostro 18 settembre, per quanto ci riguarda, sono stati tappe di un unico processo che deve convergere. Secondo noi chi si oppone a questa convergenza o chi non la pratica con forza non si fa un favore e non comprende esattamente la situazione in cui siamo. Quindi noi possiamo solo continuare a praticare quella prospettiva e a dichiararla come necessaria. Poi, ripeto, non dipende tutto da noi, dipende da tutti noi, che è diverso.
Certo. Nulla, se non hai altro da aggiungere, io ti saluterei qua. Volevo chiederti in realtà quali erano un po' anche gli elementi della vostra proposta sul discorso appunto delle localizzazioni. Non lo so, se secondo te è il caso di ricordare un po' l'occasione mancata, qual è stata, o no, a tua discrezione.
Sì, guarda, ti do la proposta di legge, devo essere sincero, la nostra proposta di legge è molto soft, ma perché essendo una proposta di legge si è dovuta calare nelle norme europee, che sono ovviamente delle tagliole tremende. Per cui noi banalmente diciamo che un'azienda che se ne va è costretta a dimostrare la propria crisi, è costretta a presentare un piano di continuità produttiva occupazionale, che se quel piano non lo presenta scatta un diritto di prelazione sulla vendita della società da parte dello Stato o di una cooperativa di lavoratori. E siccome chi se ne va prima o poi deve vendere, questo vuol dire dare la possibilità allo Stato di o rendere inefficaci i licenziamenti o di fatto di nazionalizzare lo stabilimento. L'altra nostra grande proposta è il PPMS, perché giochiamo alla pari con l'avversario, a loro piacciono tanto gli acronimi, anche noi ce li abbiamo, cioè il polo pubblico della mobilità sostenibile, che si basa su questo ragionamento. Il PNRR è pieno di soldi per la mobilità sostenibile, per i mezzi pubblici, per i mezzi a idrogeno, eccetera. E però contemporaneamente noi, come tante altre aziende dell'automotive, siamo in dismissione e siamo appunto noi stessi probabilmente verremo trascinati fuori dall'automotive. Questa è una contraddizione evidente, per cui se ci sono dei fondi sulla mobilità sostenibile, che lo Stato li usi per riprendere direttamente in mano gli stabilimenti dell'automotive che Stellantis sta dismettendo, Stellantis e l'indotto, e faccia un'unica filiera che parte da industria italiana autobus, perché nessuno lo sa ma noi abbiamo un'industria nazionale di autobus, e arrivi fino alle ferrovie per produrre idrogeno verde, per produrre mezzi pubblici o mezzi comunque pesanti, fino alle navi, veramente green. In questo siamo pronti a coinvolgere le università e le reti ambientaliste classiste e radicali, e a sfidare il governo nel suo piano di rilancio. Alla fine si tratta un pochino di giocare alla pari, no? Loro hanno il piano di rilancio del paese finto e noi abbiamo il nostro piano di rilancio del paese vero. Questi sono un po' gli elementi che ci sentiamo di portare al dibattito.
Ci sta. Perfetto, io allora ti saluto, che il tempo a nostra disposizione sta volgendo al termine. Grazie mille per questo prezioso contributo e le tue parole ispiratrici come sempre, e buona continuazione appunto di lotta, di questo percorso del vostro collettivo, e un abbraccio da Radio Blackout.
Grazie a voi dell'attenzione e del lavoro che fate.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.